Come vide che la situazione era critica e che non aveva nessuna possibilità di mandare rinforzi, preso lo scudo d'uno dei suoi soldati della retroguardia, poiché era venuto sin là senza scudo, avanzò in prima linea e, chiamando per nome i centurioni, spronando gli altri soldati, ordinò di far avanzare le insegne e distanziare i manipoli, di modo che i nostri potessero più agevolmente maneggiare le spade. La sua comparsa riaccese la speranza nei soldati e li rianimò, perché ciascuno, pur trovandosi in una situazione di pericolo, voleva dar prova del proprio valore al cospetto del suo generale. Così si poté in parte contenere l'assalto. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, con me, come al solito, c'è Costantino. Ciao Costa.
Bentornati a tutti e ciao Rick.
Allora, ci siamo. È il momento fatidico, siamo al culmine del nostro mese di luglio in cui stiamo coprendo l'ascesa dei Giuli, questa importantissima famiglia che abbiamo già iniziato a trattare qualche puntata fa all'inizio del mese, e siamo arrivati forse insomma al momento che stavamo aspettando. Non so se voi lo stavate aspettando, ma sicuramente noi lo stavamo aspettando.
Io fortissimo, con
tutto grandissima
me stesso,
passione. Sì. Cioè, stiamo parlando del momento in cui vi raccontiamo di Caio Giulio Cesare. Ovviamente una piccola premessa bisogna fare, non sarà una puntata esaustiva su Cesare, perché insomma ce n'è da dire sul buon Caio Giulio.
Ahimè non possiamo fare 12 ore ininterrotte di puntata e quindi niente.
No, ma vi promettiamo che in futuro faremo riapparire il nostro buon Cesare come uno dei nostri personaggi al bancone, quindi magari ne approfitteremo per trattare alcuni episodi che oggi tralasciamo un po' più nel dettaglio.
Lo invitiamo al bancone, sì. Esatto.
Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ad analizzare un po' la figura di Pompeo Magno, e eravamo rimasti nel momento in cui i tre, Cesare, Crasso e lo stesso Pompeo appunto, si spartiscono il potere a Roma in quello che abbiamo chiamato il primo triumvirato. Ma adesso, per parlare della figura di Cesare, dobbiamo fare un piccolo passo indietro, cioè come ci è arrivato Cesare a trattare con due degli uomini più potenti di Roma e a diventarlo poi lui a sua volta uno dei più potenti. Facciamo appunto un piccolo passo indietro e iniziamo dal capire chi era Cesare, da dove veniva e cosa ha fatto prima di fare questo primo triumvirato.
Esatto. Innanzitutto va detto che era l'esponente di una famiglia di antichissima tradizione, ma al momento della sua nascita non molto importante, diciamo, quindi la famiglia Giulia. Però questa famiglia aveva avuto un nuovo lustro quando sua zia, la sorella del padre, Giulia, si sposa con Gaio Mario.
Certo.
E quindi comincia ad essere parte della fazione, no, attorno a Caio Mario. Il problema è che Caio Mario perde la guerra civile a un certo punto con Silla, e proprio durante il periodo delle terribili proscrizioni di Silla, di cui abbiamo parlato, uno dei nomi che vengono appuntati, no, su queste liste è proprio quello di Cesare. Ma era riuscito Cesare a sfuggirgli, come abbiamo detto, grazie all'intercessione di sua cugina, che era peraltro la figlia di Silla, e che quindi era riuscita a scappare. Per questo Plutarco ci dice che si era nascosto per un periodo di tempo, ma era addirittura finito nelle mani di alcuni soldati di Silla, che però era riuscito a corrompere, e per questo era fuggito in Bitinia, anche se la realtà storica è ben diversa, perché Cesare in Bitinia ci va per il suo primo servizio militare in Asia sotto Marco Minucio Termo, con il ruolo di legato presso il re di Bitinia, che era Nicomede IV. Ovviamente era comunque una cosa politica per sfuggire a Silla, però intanto si era allontanato per questo motivo e dando peraltro una buona prova di sé, perché riesce ad avere un ottimo rapporto con questo re. Anzi, c'è chi dice che era fin troppo buono, nel senso che si iniziano a diffondere queste voci su una specie di rapporto anche omosessuale tra di loro, tanto che più tardi Svetonio ci riporta che un canto di soldati durante il trionfo di Cesare era più o meno questo: Cesare ha sottomesso le Gallie, ma Nicomede ha messo sotto lui. Oggi trionfa Cesare che le Gallie ha sottomesso, non trionfa Nicomede che ha messo sotto lui.
Abbastanza esplicito, insomma.
Esatto.
Diciamo,
questa storia comunque lo perseguirà a lungo, però in realtà lo stesso Svetonio ci dice che lui non gli ha dato mai troppo peso, anzi non se ne faceva nessun problema. Lo vedremo poi in un altro dialogo che ci ha riportato Svetonio. Comunque, al di là di questi rapporti, in questa prima esperienza militare, soprattutto durante l'assedio di Mitilene, lui si guadagna la corona civica, che era una onorificenza conferita a chi salva la vita a un cittadino romano in battaglia. Quindi comunque dà un'ottima prova, certo, di sé. Successivamente, sempre un po' per tenersi lontano da Roma, si reca a Rodi per studiare retorica, che comunque tra i giovani romani era una delle tappe, andare in Grecia a studiare, a finire gli studi, e va proprio a Rodi perché lì si trova Apollonio Molone, che era uno dei più celebri maestri di oratoria del tempo. Questo Apollonio insegnava soltanto in greco ed era un ambasciatore di Rodi, che non insegnò soltanto a Cesare, ma anche a un nostro amico.
Amico tuo, casomai, eh?
Adesso, povero. Comunque, al buon Cicerone nel 79 a.C. Quindi anche lui ha studiato. Non sappiamo come dallo stesso insegnante siano uscite due persone così diverse, però purtroppo sono uscite.
C'è da dire entrambi, insomma, ottimi
sì,
retori,
sì,
no?
Esatto. Sono comunque, ecco, lui, Cesare, si dimostra subito molto dotato per la retorica ed è un tratto che lo accompagna per tutta la vita, e peraltro gli viene riconosciuto anche da Cicerone, che non era una persona che andava tanto sul sottile quando si trattava di parlare di come si esponeva, no? Come un politico parlava, però invece lo supporta da questo punto di vista. Proprio in questo periodo invece c'è un altro aneddoto della sua vita che è piena di aneddoti, ovvero la cattura da parte dei pirati sull'isola di Farmacusa. Si dice che Cesare viene preso a sud di Mileto da questi pirati cilici, che hanno la fama di essere tra i più sanguinari del mondo, ne abbiamo parlato, no? Perché proprio Pompeo, certo, è stato colui che li ha poi distrutti. Quando i pirati gli chiedono questo pagamento del riscatto di 20 talenti, Cesare, che insomma non era proprio già in gioventù, no? Un tipo che si abbatteva così tanto, scoppia a ridere dicendo: voi non sapete chi avete fatto prigionieri, 20 talenti sono pochi, io ve ne darò 50, mandando poi i suoi servi a raccogliere questo riscatto. Non è uno di questi di quei prigionieri che dà tanti grattacapi ai suoi aguzzini. La prigionia procede tranquilla, lui è sfrontato e tiene a bada i carcerieri, arrivando persino a dargli degli ordini, per esempio dicendogli di non riposare, di non disturbarlo mentre riposava. Comunque, Plutarco ci dice che sembrava che Cesare fosse circondato più che da sequestratori da una guardia del corpo. Ci si allenava insieme, li usava come pubblico per le sue poesie e i suoi discorsi. Quelli che non apprezzavano ricevevano minacce di crocifissione e venivano etichettati come barbari e ignoranti.
Beh, insomma, un po' permaloso, però.
No, non era proprio il tipo che si poteva contrastare così, no? Comunque, la prigionia non fu così dura. Le due parti strettero al gioco fin quando non arrivarono i soldi promessi e i pirati lo rilasciarono. La storia non finisce qui, perché Cesare torna a Mileto, convince le autorità locali a dargli una flotta e delle truppe armate, perché ovviamente erano una minaccia, e la notte successiva arriva addosso ai corsari, ne uccide e ne imprigiona molti altri mandandoli a Pergamo, e li affida all'autorità di Marco Giulio, proconsole d'Asia al tempo. Per Asia si intende una parte dell'Asia minore, ovviamente. Purtroppo non aveva ancora conquistato tutto. Visto che però questi ci stava mettendo troppo tempo e pensava solo a venderli come schiavi, Cesare li tira fuori dalle carceri di Pergamo e li fa uccidere tutti quanti, che era quello che gli aveva promesso, peraltro.
Beh sì, insomma, una persona che mantiene le promesse.
Esatto. Dopo essere andato da Apollodonio e aver studiato lì per qualche tempo, quindi aver continuato i suoi studi, Cesare partecipa alla guerra contro Mitridate VI del Ponto, a cui non era andato genio il fatto che Nicomede nel suo testamento avesse dato la Bitinia ai Romani. Quindi raccoglie navi e soldi a sue spese, pur lasciando poi il comando alle legioni che arrivavano una volta finito tutto. Quindi dimostrava da subito un certo ardimento. A quel punto può tornare a Roma, perché insomma, Silla non c'è più e quindi è più tranquillo. E Cesare riesce a divenire prima pontefice e poi tribuno militare a spese del suo concorrente Caio Popilio. La situazione del pontefice è molto... c'è un piccolo aneddoto che sostanzialmente, poiché si era indebitato a morte per questa campagna politica, pare abbia detto alla madre o torno come pontefice o non tornerò affatto.
Aveva investito un po', insomma.
Sì, esatto, esatto. Comunque, essere tribuno militare era un passaggio obbligato, invece, per chi voleva ambire alla vita pubblica. Da qui, paradossalmente, le sue avventure si fermano un attimo, perché Cesare non partecipa né alla questione spagnola, quindi né a Sertorio contro Pompeo, né alla rivolta servile, nonostante alcune strambe rappresentazioni cinematografiche.
Sì, vabbè, lasciamo stare, va.
Esatto, esatto. Comunque nel 73 a.C. si era preso la sua carica di tribuno, che interpretava in maniera abbastanza amministrativa, fa votare una legge per far tornare Cinna e molti di quelli che se ne erano andati con Sertorio, ma per gli anni successivi passò molto tempo a Nemi a non fare niente, probabilmente a mangiare fragole, no? Che sono molto famose, non so, per chi non è di Roma. Lo stesso Svedonio ironizza su questo fatto e sul fatto che passava molto tempo a spendere i soldi per una villa in suo possesso, ma in realtà il problema era che molti capi degli eserciti in quegli anni erano sillani e Cesare quindi, essendo il nipote di Caio Mario, non aveva molto spazio politico.
Probabilmente non era il momento giusto, insomma.
Esatto, questo momento invece arriva finalmente nel 69 a.C. quando riesce ad essere eletto questore e gli viene assegnata la Spagna ulteriore come meta, diciamo. Aveva 31 anni ed è un po' in ritardo per il cursus honorum, perché si dice che, insomma, dai 27 anni in su si può accedere alla questura, e quindi a 27 anni ogni buon politico romano deve avere la questura. Lui è un po' in ritardo.
È un po' fuori corso, come diremmo, esatto, oggi, diciamo, il buon Cesare, però non si abbatte di spirito, devo dire, Cesare, e anzi, lo vedremo, insomma, in Spagna si fa notare come. Alla nomina di questore, insomma, come era consuetudine, Cesare pronuncia poi un discorso funebre per la zia Giulia e per la moglie Cornelia, che nel frattempo erano morte. Nell'elogio per Giulia lui già si fa notare, insomma, abbastanza. D'altronde abbiamo visto, aveva studiato retorica, insomma, le qualità da oratore non gli mancavano, e rimarca come la zia, e poi paradossalmente quindi lui, diciamo, è anche una cosa un po' sottile, no? Lodare la zia e la discendenza della zia, perché ovviamente poi si riflette su di te. E, insomma, la zia, secondo lui, discendeva da parte di madre, da Anco Marzio, e da parte di padre, da Venere. Quindi cosa che avrebbe sintetizzato in lei le caratteristiche dei re e degli dei, quindi, insomma, qualità eccezionali, dobbiamo dire, no? Cornelia, che era la moglie di Cesare, che non abbiamo ancora menzionato, ma in realtà fu abbastanza importante, era, insomma, la figlia di Lucio Cornelio Cinna, quindi, insomma, l'abbiamo detto anche prima, colui che era stato uno dei leader più in vista di Populares. E lo stesso Silla, peraltro, per questo motivo gli aveva ordinato a Cesare di ripudiare la moglie. Lui comunque si era sempre rifiutato, non aveva voluto, le era rimasto sempre fedele, una cosa, insomma, abbastanza anche carina. E cosa che però gli aveva comunque causato non pochi problemi, perché, insomma, voler mantenere una parentela di questo tipo non era proprio conveniente. E infatti forse è proprio anche per questo affetto che vuole rivolgerle una laudatio funebris, come abbiamo detto, che non era proprio usanza per le donne giovani. Cornelia comunque stava morendo di parto a 25 anni. Di solito, insomma, si usava per le matrone, no?
Certo.
La cosa però piacque molto al popolo, che, insomma, probabilmente già allora, no, andava in cerca di queste questo tipo di cose particolari. E proprio la fama di Cesare, anche da qui, insomma, iniziò piano piano a crescere sempre di più. Come abbiamo detto, va in Spagna. In Spagna si fa tanta esperienza amministrativa e giudiziaria sotto il mandato di un proprietore di Spagna, Antistiovetere. Lui cosa fa in Spagna? Per lo più si fa sia esperienza amministrativa che esperienza militare. Dal punto di vista amministrativo si occupa di giustizia, provvede a rifornimenti delle regioni, vendita di schiavi, insomma, anche cose abbastanza ordinarie, che però lo portavano a percorrere lungo e largo la provincia e farsi abbastanza esperienza. Una cosa, diciamo, di nota, degna di nota, che comunque fece in Spagna fu quella di fare una piccola riforma per la quale il creditore potesse esigere ogni anno solamente i 2/3 del prodotto dai suoi debitori. in modo tale che i debitori potessero essere un po' liberi di fruire, diciamo, del resto dei loro prodotti fino, insomma, all'esaurimento del debito. Una sorta, potremmo dire, di rateizzazione, no? Adesso per semplificare un po'. Però, nonostante l'esperienza amministrativa che stava guadagnando, si fece comunque notare anche dal punto di vista militare. In particolare fa una spedizione contro i calaici e i lusitani, che sono due popoli che non erano mai stati sotto il dominio di Roma, insomma riesce a sottometterli, tanto che i soldati lo avevano acclamato imperator. Ricordiamo, l'imperator non bisogna confonderlo col significato che questo titolo acquisirà dopo Augusto, cioè insomma quello che comunemente oggi noi gli attribuiamo, no? Quando pensiamo a questo titolo, Cesare non è mai stato imperatore in quel senso. Imperator in questo senso era un titolo onorifico mantenuto fino al termine della carica, fino al trionfo, diciamo, da celebrare, che ne dicano gli americani quando fanno le cose su Cesare. Comunque, vabbè,
ahimè, questo
è un altro discorso. Insomma, poi c'è un episodio che si concretizza, probabilmente leggendario, però insomma è significativo, arrivato a Cadice, sempre in Spagna, in cui si dice che Cesare fu folgorato dalla statua di Alessandro Magno al tempio di Eracle, in cui una volta, insomma, entrato in questo tempio, lui riflette e traccia un bilancio per lui molto insoddisfacente della sua vita fino a quel momento. Insomma, aveva 32 anni, abbiamo detto come prima era fuori corso, diciamo, per la carriera romana, e non era che questore, mentre Alessandro, il cui paragone purtroppo abbiamo visto facevano tutti quanti, no? Anche Pompeo.
Sì, è frequente nella storia romana anche, sì.
Esatto. Alessandro a 21 anni ereditava il trono di Macedonia, si avviava alla conquista del mondo, insomma, il paragone era abbastanza impietoso. E d'altronde, peraltro, Cesare non era nuovo, diciamo, a manifestare ambizione, no? Già qualche tempo prima aveva detto che preferiva essere il primo in un villaggio di barbari delle Alpi che il secondo nell'urbe, no?
Certo.
E quindi, insomma, è assolutamente certo che la sua ambizione non coincideva col suo talento, o quantomeno con questo talento che aveva dimostrato fino a quel momento. Poi in realtà vedremo che, insomma, sarà molto alto il suo talento.
Certo.
Tanto che, insomma, Cesare davanti alla statua scoppia in lacrime, almeno questo vuole l'aneddoto, dopo aver avuto un sogno premonitore, tra l'altro, in cui, insomma, fa rapporti incestuosi con la madre. I sacerdoti del tempio gli interpretano questo sogno e gli rivelano che in realtà significa che lui è destinato a dominare il mondo. Adesso io, come questo sogno possa significare questo, lo lascio, diciamo, alle interpretazioni dei sacerdoti del tempio, però, insomma,
ne sapranno sicuramente più di te, Riccardo.
Ma senza dubbio. E insomma, Cesare però da questo momento non è più lo stesso, e infatti la sua carriera politica cambia decisamente passo. Lo vedremo, insomma, tra poco. Però adesso abbiamo Cesare in Spagna, abbiamo Pompeo dall'altra parte del mondo, ma nel frattempo a Roma che succede? La volta scorsa non ne abbiamo parlato e anche adesso non lo approfondiremo molto perché, insomma, il tema è grande e magari dedica delle puntate a sé, ma era in atto una vera e propria scalata ostile alle istituzioni romane di un certo Catilina, che nel 63 a.C., tra l'altro era sostenuto da Crasso, che era a sua volta vicino a Cesare, quindi insomma c'era anche stato un po' qualche dubbio del tipo magari Cesare aveva potuto sostenerlo in qualche caso, insomma aveva cercato di diventare console, dimostrando anche grande ambizione politica peraltro che lui sosteneva facendo enormi spese, tra l'altro essendo anche abbastanza, insomma, poi come risultato di questo, povero. L'elezione non va a buon fine, e non va a buon fine neanche l'anno dopo, quando ci riprova, nonostante abbia fatto una campagna elettorale promettendo prebende di ogni genere, cancellazione di debiti, reddito di cittadinanza. No, scusate, quella è un'altra cosa.
Quella è nuova, successiva.
Quella è successiva, no, però insomma, promettendo in maniera, insomma, abbastanza populista, appunto, favori a destra e a sinistra, in ogni caso non ci riesce. A quel punto probabilmente si arrabbia e organizza una specie di golpe armato. Qui, purtroppo, entra in gioco un personaggio che, come abbiamo già detto, a me non sta molto simpatico, però insomma, Cicerone,
a chiunque console, abbia fatto una versione di latino al liceo non sta simpatico,
che era console quell'anno, scopre questo piano, insomma lo attacca in senato con una ringa durissima, di cui tutti gli studenti del liceo si ricordano, e fa emettere il Senatus Consultum Ultimum, il famoso, no, strumento che ormai serviva un po' per situazioni di questo tipo, sventando la minaccia. Adesso non ci dilunghiamo ulteriormente, anche perché la vicenda è molto più complessa di come l'abbiamo fatta, ci faremo magari una puntata a parte, ma insomma Cesare, che come abbiamo detto all'inizio era dalla parte di Crasso, quindi forse magari aveva anche qualche simpatia, in realtà non c'entrò nulla con questa vicenda, lo abbandonò subito, si distanziò il più possibile. L'unica cosa, insistette un po' quando, insomma, sconfitto Catilina, venne da Cicerone condannato a, diciamo, a a morte, mentre invece lui propendeva più per il carcere a vita. Insomma, ci fu un attimo questa dimostrazione di clemenza che poi ritroveremo in Cesare a lungo, insomma, tante volte ne fu caratterizzato un po' in tutta la vita. Questo episodio della congiura di Caterina ha avuto tra le conseguenze, purtroppo, il fatto che ci ha condannato all'eterno insopportabile vanto di Cicerone per tutta la sua vita.
Che insopportabile, adesso soltanto perché ha voluto comunque scrivere, ha voluto comunque farci arrivare l'orazione che aveva già scritto, ma non aveva mai potuto dire perché Caterina se n'è andato subito. Peccato.
Beh, dai, se ne vanterà tutta la vita, questo qui, insomma, è in dubbio. Diciamo.
Sei un pochino ingiusto, dai.
Sì, va bene, lo ammetto, insomma, sono un po' di parte quando si parla di Cicerone. Comunque, tutto questo, oltre che con l'assenza di Cesare, avveniva in assenza di Pompeo, che abbiamo già visto, no? Pompeo cosa aveva fatto a quel punto? Nel 62 a.C. era tornato dalle sue fatiche in Oriente, pronto, diciamo, a passare all'incasso, diciamo, no? Delle sue conquiste.
Esatto.
Abbiamo già visto nella scorsa puntata come è andata, quindi, insomma, non lo ripetiamo. Però Cesare era tornato poi, invece, dalla Spagna ulteriore, non gli venne concesso il trionfo per le vittorie, anche di questo, insomma, ne abbiamo parlato, e abbiamo visto che c'è questa situazione in cui tutti gli uomini più potenti di Roma sono in qualche modo a loro misura insoddisfatti e quindi si uniscono e diciamo si costituisce per la prima volta questo cosiddetto primo triumvirato, che è un'alleanza da cui partirà un po' tutto. Ci siamo lasciati nella scorsa puntata con Cesare che stava partendo per la Gallia.
Cesare deve partire per la Gallia, anche se questa sua nomina viene contestata duramente da questi avversari politici, che già l'anno prima, quando lui era console, avevano provato a osteggiarlo con una legge che prevedeva per i consoli del 59 a.C. un proconsolato silve callesque, ovvero a controllo di boschi e strade, una roba un po', no, sminuente.
Sì.
Ovviamente i triumviri non vogliono sentire ragioni. Quindi per l'anno 58 eleggono due consoli che sono dalla loro parte. Pompeo, da come ci dice Plutarco, letteralmente, riempì il foro di armati, fece ratificare dal popolo le leggi e assegnare a Cesare tutta la Gallia al di là e al di qua delle Alpi, in più l'Illirico, con 4 legioni per 5 anni. Allora, innanzitutto è un potere straordinario, perché la carica di proconsole solitamente dura 1 anno e lui ce l'ha per 5. Questo potere in più era ancora più straordinario, perché Cesare poteva, oltre a comandare queste province, queste legioni, eleggere i propri legati, quindi i suoi sottoposti, e anche ricevere un'indennità direttamente dal tesoro di Stato. Era proprio una cosa che andava al di là di qualunque concessione, diciamo, no, mai data più o meno a un proconsole. Infatti il buon Cicerone si schiera contro queste scelte, che sono chiaramente in contrasto con la consuetudine della legge, perché ascriveva certe concessioni al Senato. Questa cosa genera una serie di scontri, e ce ne parla bene Svetonio, che praticamente ci dice che una volta ottenuto ciò che desiderava, lui dice: adesso Cesare dirà, adesso potrò schiacciarvi tutti, calpestarvi tutti. Che è una cosa che viene molto, in realtà, dagli storici un po' osteggiata, perché Cesare non era esattamente così, no? Malvagio da poter dire
sì,
una cosa del genere, però
stona un po' con il carattere che, insomma, abbiamo imparato a conoscere.
Un po' sì, però va detto che Svetonio riprendeva direttamente da Asinio Pollione, che era stato testimone della vita di Cesare, quindi magari potrebbe essere vero, insomma.
Beh, sì, sì.
Comunque, però, il dibattito è interessante, perché ritorna sul discorso delle accuse che gli facevano per la sua bisessualità, perché alla sua minaccia di calpestare tutti gli viene risposto: è difficile farlo per una donna. E lui dice: beh, come già Semiramide ha regnato sugli Assiri e le Amazzoni sull'Asia, io posso farlo. Quindi, insomma, era una persona abbastanza decisa, no?
Un certo spirito, poi, dai.
Certo, certo. Comunque, in questo modo viene ratificato, queste leggi vengono ratificate, e lui è il proconsole della Gallia. Ma perché proprio la Gallia? Ovviamente la scelta non era casuale, ma era dettata da molte ragioni di carattere diverso. La prima mirava direttamente, no, all'emozione, anche al fermento emotivo della popolazione di Roma. Perché? Perché la Gallia era stata il terreno dove il suo illustre parente Gaio Mario aveva trovato la sua fortuna e la fama di salvatore di Roma, no? Perché ci aveva sconfitto i Cimbri e i Teutoni. Una fama che, nonostante poi comunque Mario avesse perso la guerra civile, la sua figura deteneva ancora. e che Cesare aveva rinforzato nei suoi primi passi quando, per esempio, la Laudatio Funebri della zia. Quindi Cesare si presenta come successore del migliore Mario, quel generale di Roma che l'aveva salvata. Per questo incasserà l'adulazione di Cicerone, quando, dopo essere tornato da un annetto di esilio che i triumviri gli avevano mollato, si schiererà a favore di Cesare, insomma, come nuovo Mario e nuovo conquistatore.
La solita bandieruola.
Un pochino sì. La seconda è una ragione più politica, perché Cesare, durante il periodo da questore, si era avvicinato alla causa della Gallia Transpadana, che è quella ovviamente della zona padana genericamente, fino alle Alpi, la cui popolazione chiedeva a gran voce la cittadinanza romana. In questo modo mirava a crearsi una clientela più ampia in una zona in cui era già molto inserito. La terza, invece, è un cambiamento proprio anche mentale che Cesare fa a livello politico, che Plutarco descrive molto bene. Contrassegna quindi, cioè è un passaggio tra l'essere un uomo politico legato a una clientela strettamente urbana, quindi alla vita politica di Roma, invece essere un politico militare, ovvero ad allargare la sua sfera politica anche all'ambito militare, che come abbiamo visto era ormai fondamentale per il successo a Roma durante questo periodo qui. Quindi per tutte queste ragioni si sceglie come territorio. Perché la campagna di Gallia è importantissima? Perché per la prima volta Roma si va a espandere nel territorio di quei Celti e Germani che fino a quel momento, compreso con l'operato di Mario, aveva soltanto affrontato in difesa. Quindi Cesare diventa un nuovo Mario, però un comandante migliore, diciamo, no, tra virgolette, di Mario. Perché? Perché un comandante che porta a Roma una specie di guerra internazionale che dura quasi 10 anni. E il fatto di essere una guerra internazionale in cui lui sostanzialmente fa un po' come gli pare, gli porta aspre critiche. Infatti poi vedremo tutto l'entourage politico a schierarsi dall'altro lato quando sarà il momento rispetto, certo, al suo. Sì. Però comunque fa questa campagna e questa guerra. Si costruisce una leggenda come comandante militare, una leggenda fatta di una serie di episodi in cui spuntano le sue grandi qualità. Il coraggio di lanciarsi in prima linea, abbiamo appena letto, no? Nella tua introduzione hai letto, certo, un episodio che ci richiama questo. Una resistenza fisica straordinaria, nonostante soffrisse, diciamo, di epilessia. Saranno molti gli attacchi che verranno anche descritti, no? Successivamente.
Certo.
La capacità di fraternizzare con i soldati nella dura vita militare, lui non si concederà degli agi, anzi vivrà in prima linea con loro, no? Certo. Durante i periodi di campagna militare, e anche l'accortezza con cui preparava gli spostamenti e le battaglie in maniera di correre il minor numero possibile di rischi. Per esempio, quando invase la Britannia, prima di inviare le truppe, è lui a perlustrare per primo i porti e gli approdi alla ricerca di quello migliore. Poi invece, per esempio, quando oltrepassa, in una delle due volte in cui oltrepassa il Reno, non si fa problemi a passare in mezzo ai Germani travestito da gallo, da combattente gallo, per raggiungere e aiutare le sue legioni che si trovavano in difficoltà. Per descrivere la guerra in Gallia ci vuole ore, no? E in futuro probabilmente, sì, come abbiamo promesso, lo faremo. Magari quando, ecco, invitiamo Cesare al bancone, oppure quando parliamo di Vercingetorige, no? Perché comunque andrebbe fatto. Quello che però oggi è interessante dire è che Cesare esce da questi 10 anni di campagna militare come un comandante leggendario e una figura di spicco della scena romana. Colui che ha battuto gli Arverni, i Britanni, gli Elvezzi, gli Eburoni, i Belgi, i Menapi, i Treveri, gli Aquitani, i Biturigi, i Bellovaci e anche ancora tante altre popolazioni, che lasciano sul campo, secondo i suoi calcoli, che verranno un po' abbassati da Velleio Patercolo, 1 milione di morti e altrettanti prigionieri, ma che a Roma ha ancora qualche nemico.
Sì. Poi lasciami dire un altro motivo per cui è assolutamente importante la campagna di Gallia. E aver lasciato alla storia delle versioni di latino abbastanza semplici per i poveri studenti di latino.
Umane e non odiose come quelle di Cicerone.
Assolutamente. Peraltro su questo periodo abbiamo fatto la nostra prima puntata del Bar Storia.
Esatto. Il nostro battesimo di fuoco.
Esatto. Quindi se non l'avete ancora ascoltata è un episodio sicuramente noto ma sicuramente molto importante. E insomma ne vale la pena, datevelo a recuperare. Come hai detto te, C'è più di qualche nemico, ma anche perché cosa succede insomma mentre Cesare è in Gallia? In parte l'abbiamo visto, ma succede poi una cosa molto importante che è un po' uno spartiacque. Cioè, il povero Crasso, che è quello che insomma viene forse menzionato di meno, no? Rispetto agli altri,
poverino,
viveva un po' all'ombra degli altri due, perché insomma, mettiamoci un po' nei suoi panni. Da una parte c'è Pompeo, che insomma ha fatto quello che ha fatto, l'abbiamo visto, Pompeo Magno, no? Cioè, il nome parla per
sé. Esatto.
Cesare, che insomma in Gallia sta facendo faville, come abbiamo visto, e lui a un certo punto non vuole essere da meno, anche perché l'abbiamo visto, la gloria militare è fondamentale, no? Se vuoi insomma contare qualcosa, e quindi cercava anche lui un'occasione. Cosa trova? Trova uno scontro in Siria contro i parti, insomma torneranno più e più volte i parti nella storia di Roma.
Già.
E trova un po' l'occasione, diceva, c'è un po' l'occasione di inserirsi in una contesa dinastica che insomma si prospettava abbastanza ghiotta per Roma. Addirittura nel 53 a.C. Cesare gli invia un contingente di cavalleria gallica, quindi insomma c'è un'operazione che forse trova anche un accordo, no? da parte dei suoi compari, diciamo. Però è qui purtroppo paga il fatto di non essere un bravo comandante, di non avere esperienza militare quanto gli altri. Infatti prende una decisione tattica sbagliata, si mette in marcia attraverso le steppe della Mesopotamia contro i parti, piuttosto che incontrando i nemici, invece facendo il giro da nord, come gli consigliava il re di Armenia che era del posto. Ma soprattutto poi senza avere una logistica e delle informazioni sufficienti e aver mai visto prima il grosso dell'esercito partico, cioè immaginati di andare contro un nemico che non conosci, senza informazioni, senza risorse, cioè non è che, diciamo, non poteva che finire male, l'esito è abbastanza scontato.
Diciamo che si nota la differenza, no, tra
assolutamente sì.
Assolutamente e Crasso sì. In questo caso
certo, e non poteva che finire male, infatti, perché la cavalleria corazzata partica, cioè i catafratti, con gli arcieri a cavallo, peraltro venivano riforniti da persone con dei cammelli di frecce, cioè, insomma era una tattica abbastanza particolare. Ne fanno strage di soldati romani, attuano anche una tattica un po' mordi e fuggi che insomma i romani non, in quel caso non riuscivano a sostenere. L'apice della sconfitta sia nella battaglia di Carre, in cui in pratica i romani vengono massacrati. Fu una delle più gravi sconfitte mai patite da Roma, che perse addirittura 7 aquile, sappiamo, no, le legioni portavano le aquile tramite gli aquiliferi, un fatto gravissimo che sarà riparato solo nel 17 a.C. grazie all'intervento di Augusto, insomma nell'intento di pacificare la regione fece degli accordi per il quale recuperò non solo le aquile ma anche insomma alcuni prigionieri. Ma perché stiamo dicendo questo? Perché in realtà l'effetto della morte di Crasso è drammatico, perché cosa succede? Succede che Pompeo resta console unico. Ad aggravare la situazione con Cesare, quindi tra Cesare e Pompeo, è il fatto che a un certo punto muore Giulia, la figlia di Cesare e Cornelia, di cui Pompeo era innamoratissimo, peraltro, insomma, sembra che fosse una relazione particolarmente felice, però il risvolto diplomatico è che Cesare e Pompeo si allontanano sempre di più, anche perché Pompeo a quel punto rifiuta ulteriori proposte di legame che erano state avanzate da Cesare, no? Di legami familiari, e si sposa con Cornelia Metella, che era, diciamo, espressione dell'aristocrazia romana, no? Ottimate, forse più ostile a Cesare, che era rimasta vedova proprio del figlio di Crasso, che anche lui era morto a Carre. E da qui, quindi, Pompeo forse ha un po' colto l'occasione, magari, no? Del fatto di essere rimasto comunque da solo a Roma, però da qui Cesare e Pompeo diventano rivali. Tutto quello che abbiamo detto sul triumvirato decade completamente. E a Roma si scatena il caos, anche perché Pompeo è nominato console senza collega perché appunto Crasso era morto, e i nemici di Cesare iniziano a scalpitare. Come l'hai detto anche tu prima, insomma c'è una grossa diatriba, molti ne chiedono il ritorno da privato cittadino, addirittura inizia un balletto sulla data di scadenza del suo mandato nelle Gallie, c'è chi dice che era nel 50, c'è chi dice nel 49, c'è chi dice nel 55, insomma si scatena un po' un delirio, e nel 50 a.C. si cerca di mettere un po' la parola fine a questa situazione. È Cicerone, peraltro, a chiedere, insomma, a gran voce il raggiungimento di un'intesa civica che fosse garantita da un moderatore di autorità indiscussa al di sopra delle parti. Io penso che, insomma, per il suo ego famoso pensasse proprio a se stesso, probabilmente, oppure a Pompeo, insomma, non si sa. Però nel 49 a.C., diciamo, c'è un po' questa situazione molto molto tesa. Nel frattempo Cesare è sceso, diciamo, dalle Gallie ed è a Ravenna. a un certo punto c'è un po' di timore per quello che sta per succedere. Cesare cosa fa? Cerca di porre fine a questa questione inviando una lettera al Senato in cui dice: io sono disposto a deporre il comando, basta che lo fa anche Pompeo. Di risposta il Senato disse che no, doveva farlo solamente lui in maniera unilaterale, e vota il Senato sconsultum ultimum contro Cesare, oltre addirittura spingendosi a nominare i successori, no, delle sue province. Per Cesare è troppo. A quel punto, dopo anche celebri, no, pensieri al riguardo, il dado è tratto e varca il Rubicone, che era il confine tra il territorio di Roma e la Gallia Cisalpina, dando inizio alla guerra civile, in una situazione, insomma, particolarmente grave per la Repubblica. Pompeo cosa fa? Lascia Roma, con una mossa forse un po' azzardata, però da un certo punto di vista necessaria, anche perché, come abbiamo visto, Pompeo aveva tutta la sua influenza a Oriente. Quindi lascia la città per dirigersi a Brindisi e imbarcarsi a Durazzo. Cesare si rende protagonista quasi di un'impresa incredibile, perché in pochi giorni, a suon di marce forzate, attraversa tutta la costa adriatica fino praticamente quasi a raggiungerlo. Lo mancò di pochissimo. Ovviamente dal punto di vista di Cesare era necessario evitare che Pompeo riuscisse ad andare in Oriente, dove insomma aveva tutto il suo supporto, come abbiamo detto, e però insomma purtroppo per Cesare non ci riesce, e Pompeo riesce a trasferirsi in Grecia, dalla quale il piano era più o meno quello di bloccare diciamo l'afflusso di grano, ma insomma in generale di beni di diverso tipo dalle province romane, e ovviamente poi far ricadere la colpa su Cesare, che a quel momento era a Roma, no? Per poi riuscire a colpire. Brevemente c'è tutta una parte che adesso noi non trattiamo, in cui Cesare insomma sconfigge i pompeiani in Spagna, magari ne parleremo in futuro. Poi torna a Roma, dove nel 48 si fa proclamare console e muove in pieno inverno attraverso l'Adriatico, che era presidiato da Pompeo, per evitare che insomma sconfinasse, no? E potesse riuscire a raggiungerlo. Dallo sbarco, diciamo, dall'Adriatico, lui cosa fa? Marcia poi verso Farsalo in Tessaglia, dove avviene lo scontro decisivo. Adesso noi ne stiamo parlando in maniera insomma un po' tranquilla, ma in realtà il momento è molto importante, cioè siamo in un punto in cui si affrontano i due uomini più potenti di Roma, cioè le due personalità che hanno dominato la scena politica degli ultimi anni. Per cercare un po' di trasmettervi l'importanza del momento, ci siamo andati un po' a guardare i discorsi prima della battaglia, no? Cioè le famose parole che questi due condottieri hanno recitato alle loro truppe. Magari ci riesce a trasmettere un pochino meglio la tensione e l'importanza del momento. Allora, partiamo da Cesare. Cesare esordisce con queste parole: «O esercito domatore del mondo, domitor mundi e fortuna di Cesare, questa è l'occasione di combattere, questo è il momento da noi tanto atteso. Affrettate con le vostre spade il compimento del destino. Avete nelle vostre mani la grandezza di Cesare, e per me questo è il giorno che mi fu promesso sulle rive del Rubicone. È in gioco anche il vostro avvenire, perciò prego che siate sempre gente libera con piena sovranità su tutti i popoli della terra. Vi chiedo, soldati, di non colpire il nemico alle spalle. Chiunque fuggirà sotto il vostro urto sia considerato un cittadino, un amico. Ma se vi affrontano, non abbiate pietà dei genitori schierati contro di voi. La spada del figlio colpisca il volto del padre che pure voi amate». Insomma, un discorso abbastanza importante, sentito, drammatico, perché poi, no, abbiamo la spada del figlio,
diciamo, che
colpisce il padre.
Ha puntato molto sulla scenicità, ecco.
Sì, dai, insomma, immaginati di essere lì nel suo esercito e dover combattere per lui.
Diciamo che non aveva bisogno di questo discorso per partire all'attacco.
Sicuramente no, però sappiamo che insomma a Cesare piaceva rimarcare i momenti importanti, no, con
per
discorsi.
Carità, assolutamente, anzi, questo discorso è bellissimo, però la fiducia dei suoi uomini se l'era già
guadagnata lungo tempo fa. Dall'altra parte abbiamo Pompeo che dice: questo è il giorno che il vostro valore attende, la fine della guerra civile è vicina, combattete con tutto il vostro coraggio, poiché questa è l'ultima impresa guerriera, in un'ora sola sarà decisa la sorte dei popoli, chi ama la patria la riconquisti ora, gli dei sono con voi e guideranno i nostri dardi nelle viscere di Cesare. Immaginate che le vostre madri, dal sommo delle mura dell'urbe, vi incitano alla battaglia e alla vittoria. insomma, anche Pompeo, diciamo, sì, sì, non se la cavava proprio male.
Non se le sono una mandate cosa... a dire a livello retorico.
No. Una cosa comune, insomma, in tutti questi due discorsi, no? Come poi è comune a tutti i grandi comandanti, è puntare, no? sulla forza, sul coraggio, sulle lodi verso i propri uomini, insomma,
certo,
per cercare...
Nella maggior parte avevano comunque dimostrato di essere grandi soldati.
Assolutamente, assolutamente. Beh, insomma, la battaglia di Farsalo ha luogo.
Ha luogo, non dura moltissimo, va detto, perché nonostante la disparità di forze, si conta che Pompeo avesse circa il doppio degli uomini di Cesare. Per Cesare siamo intorno alle 22-23 mila unità, quindi poco più del doppio per Pompeo. Cesare riesce a escogitare uno stratagemma per sconfiggere il nemico, puntando tutto sul fatto che conosceva molto bene chi guidava la cavalleria avversaria, perché il capo della cavalleria avversaria, schierata sull'ala sinistra, era Tito Labieno, il suo braccio destro e compagno di tutta l'avventura in Gallia, che più di una volta aveva dimostrato il suo valore sul campo, ma che in questa guerra era dall'altro lato per via del fatto che la sua famiglia aveva rapporti clientelari con quella di Pompeo. E siccome a Roma certe cose andavano onorate, quando Cesare passa il Rubicone, Tito Labieno l'aveva già insomma tradito per andarsene da Pompeo. Lui sapeva che Labieno, come in realtà molto, molto era in voga, insomma, in questo tipo di battaglia a Roma, avrebbe cercato di accerchiare l'ala avversaria, quindi l'ala destra, per portare insomma, una manovra a tenaglia e sconfiggere così gli avversari. Quindi che fa? Stacca dal suo contingente di fanteria alcune coorti, 6, per tenerle di riserva per attaccare al momento giusto. Va esattamente come detto da lui. Pompeo lascia il centro del suo schieramento fermo e manda in avanti la cavalleria per cercare di aggirare. Quindi lui fa impattare l'ala destra con la cavalleria e nel momento giusto manda le 6 coorti a circondare la cavalleria con i pilum usati come lance, sostanzialmente come aste, per mirare alla faccia dei cavalieri che avevano un elmo che lasciava libera la faccia, e questi, che erano tutti giovani, pare per paura di vedersi la faccia orrendamente sfigurata, non ebbero altro modo di salvarsi che di scappare. In questo momento l'ala sinistra, che era comandata da Marcantonio, che tornerà, e se tornerà, attacca direttamente il centro dello schieramento dove c'era Pompeo, e alla fine praticamente viene accerchiato l'esercito che voleva accerchiare, e per questo sono costretti a fuggire. Pompeo fugge insieme a tutto, diciamo, i suoi uomini principali, i suoi comandanti, ad eccezione di Domizio Neobarbo, che è l'unico generale che viene ucciso in questa battaglia, però lascia sul campo 15.000 soldati, mentre Cesare ne perde circa 200.
Insomma, è una sconfitta, una vera e propria dura sconfitta di Pompeo, che dopo, insomma, questa battaglia decisiva che lo vede soccombere, va a rifugiarsi in Egitto. In Egitto, perché proprio in Egitto? Perché in realtà era un po' intenzionato nel suo piano a chiedere aiuto a Tolomeo XIII, che era figlio di Tolomeo XII, che Pompeo aveva aiutato a recuperare il trono anni prima, quindi giustamente, non volendo arrendersi, no, evidentemente, cercò, insomma, di andare a trovare supporto, aiuto, e magari riprendere, chissà, lo scontro. Però c'era una cosa che Pompeo non poteva prevedere, cioè, per sua sfortuna, in quegli anni c'era uno scontro dinastico abbastanza importante tra lo Tolomeo XII e la sorella maggiore, natale, Cleopatra VII, che anche lei tornerà, diciamo. No,
no, perché?
non è proprio un nome qualunque. E insomma, proprio per cercare l'appoggio di Roma in questa contesa, ci finisce di mezzo il povero Pompeo, perché i consiglieri del re In particolare c'è l'eunuco Potino, che viene menzionato più volte nelle fonti, convinsero poi Tolomeo a uccidere Pompeo per sperare poi nell'appoggio dell'astro nascente Cesare, nonostante poi Potino sia abbastanza citato come persona che sopportasse poco Cesare, insomma, poi è molto interessante, magari poi quando vi diamo dei riferimenti vi raccontiamo qualcosa in più. Comunque Cesare non la prese però affatto bene questa cosa. Plutarco ci disse addirittura che pianse, perché io un po' ci credo a questa cosa, anche perché comunque era suo genero, ricordiamoci. Era stato un amico, comunque una persona con cui aveva condiviso il potere in città, poi certo sicuramente un rivale per tutta la vita, però probabilmente non si augurava per lui una fine di quel tipo, ecco, mettiamola così. E come andò poi in Egitto lo sappiamo: dopo la morte del povero Pompeo, Cesare resta lì un anno per pacificare l'Egitto dalla parte di Cleopatra, diciamo, con la quale, come insomma sappiamo, poi intrattenne una prolifica, nel vero senso della parola, poi vedremo, relazione amorosa, e insomma lei diviene regina dell'Egitto.
Il seduttore, diciamo, calvo.
La situazione viene, diciamo, pacificata quantomeno lì in Egitto. Cosa succede? Succede che non è assolutamente finita per Cesare, e anzi negli anni successivi quello che fa è sconfiggere tutti gli altri pompeiani rimasti: Munda, Zela, Farnace, Tapso, insomma ha tantissimi scontri, elimina di fatto tutti i suoi oppositori. Vabbè, c'è Tito Labieno, come abbiamo
che cade a Tapso, sì, esatto,
l'abbiamo già menzionato, cade a Tapso. Catone, che si suicida a Utica dopo aver ricevuto la notizia proprio della battaglia di Tapso. Insomma, in generale, dopo Munda i pompeiani sono completamente distrutti.
Ho un piccolo aneddoto sulla battaglia di Tapso che mi piace sempre dire. Cesare aveva di fatto per la guerra civile costruito una nuova, istituito una nuova legione, la legione quinta, a Laude, e che dopo questa battaglia avrà come vessillo l'elefante, perché ha resistito a una carica di elefanti dell'esercito dei pompeiani.
Ah, e bellissimo!
Quindi, sì, esatto, è sempre bello da dire, è una delle mie legioni preferite.
Beh, sicuramente era qualcosa, insomma, da sbandierare con onore,
con orgoglio, esatto.
E insomma, dopo questi avvenimenti Cesare è veramente il padrone assoluto di Roma, come forse nessuno è mai stato prima. Tornato a Roma gli viene conferito il titolo di dittatore perpetuo. Dittatore lo era già nel 49, ma insomma dittatore senza scadenza. Accentra su di sé tantissimi poteri straordinari. Gli viene anche conferito il titolo di imperatore a vita, peraltro ereditario, come poi vedremo nella puntata successiva. Insomma, Cesare ha il pieno controllo di Roma. E
finalmente inizieremo il regno illuminato di Cesare.
E le cose andranno in maniera un po' diversa, forse.
Perché devi sempre vedremo. Rovinare tutto questo?
Eh sì, bisogna rovinare tutto, ma lo vedremo nella prossima puntata, dove seguiremo un altro dei nostri personaggi. Insomma,
un ragazzo che si farà.
Ragazzo che si farà, insomma, il mio imperatore preferito, se dobbiamo dirla tutta, però insomma uno dei personaggi di Roma antica che io
fazioso, sei un
ammiro
fazioso.
Il più di tutti, sì, vabbè, dai, su, l'abbiamo già visto con Cicerone che sono un po' fazioso.
Ma no, però lo diciamo da sempre che non vogliamo essere super partes, noi tifiamo,
no, assolutamente. Noi siamo appassionati, quindi ovviamente ognuno poi si identifica e si, come dire, si cerca un attimo le preferenze delle figure storiche più disparate. Comunque stiamo parlando ovviamente di Ottaviano Augusto, che diventerà il primo imperatore di Roma, e insomma in circostanze anche per lui non semplici e dalle vicende non meno avvincenti che quelle di Cesare. Sarà una grandissima,
una bella cavalcata, sì.
Sì, una grandissima corsa, diciamo. Ma come abbiamo promesso, per oggi ci fermiamo qui. Vi lasciamo con le solite fonti e, diciamo, luoghi dove andare a pescare un po' di cose interessanti se volete approfondire. Magari nel canale Telegram durante la settimana vi manderemo qualche riferimento in più. Allora, cominciamo con il solito, Plutarco.
Il sempre presente Plutarco. Anche se in realtà, come stavamo vedendo, a breve purtroppo non potremo più rubare da lui.
Eh sì, sì, andando avanti piano piano purtroppo ti affezioni, no? Un po' a questi personaggi, esatto, che poi devi lasciare andare. Plutarco che ha scritto Vite parallele, la vita di Alessandro e Cesare, è molto molto bella, tra l'altro una di quelle che si trova più facilmente, si trova anche in ebook su,
sì, penso
su Amazon.
Sia una delle più famose, immagino.
Sì, 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 quindi insomma è carina da avere.
Fortunate.
Assolutamente.
Poi c'è sicuramente Svetonio, Vita dei Cesari, sì, perché sì, sì, ovviamente entra proprio in questo momento, perché la vita di Cesare è la prima che lui, di cui lui si,
certo,
occupa.
Certo.
Poi ci sono tanti altri storici, Cassio Dione, Tito Livio, insomma, che abbiamo già, sì, sì, no, più e più
già
volte
trattati,
nominato. Poi abbiamo i due libri da cui abbiamo preso, no, noi le informazioni. Per me c'è insomma, Giulio Cesare, il dittatore democratico di Luciano Canfora, edito dalla Terza, molto, sì, molto, sì, bello, molto, molto interessante.
Veramente bel libro. Ci aggiungo io, come al solito, insomma, Spinoza sono, mi piace come scrive, come tratta le vicende. Cesare, il grande giocatore, uno dei suoi libri forse più famosi, molto bello, ripercorre insomma tutta la vita di Cesare con aneddoti, in maniera anche molto narrativa e romanzata. Veramente bello, ve lo consiglio, si legge tutto d'un fiato.
Poi c'è, per quanto riguarda un romanzo che vi consiglio io, che avevo già consigliato in realtà ai tempi della nostra prima puntata, però visto che sono passati 4 mesi, posso tranquillamente, no?
Lo ripetiamo, lo ripetiamo.
Sì, esatto, posso citarlo di nuovo, si chiama proprio Caesar, Max Gallo è l'autore, è stato il primo romanzo storico che io abbia mai letto in vita mia, quindi
bene,
mi fa sempre piacere citarlo.
Sì, sì, poi di romanzi storici, insomma, ce n'è da parlare, ne parleremo anche in futuro. Poi io voglio chiudere con un riferimento, insomma, visivo, cioè la serie TV che, insomma, cito spesso, Rome di HBO, prima stagione. Una delle mie scene preferite in assoluto di questa serie è la scena di Cesare che apprende la notizia della morte di Pompeo. Bellissima, girata benissimo, c'è lui che si vede scoprire la testa di Pompeo su questo piatto, no? Con il re, insomma, il faraone, che lo guarda come per dire: beh, hai visto, ti ho fatto un favore. Lui che impazzisce dicendo: ah, era un console di Roma, come vi permettete? Insomma, bellissima, una scena stupenda.
L'ellenizzazione ha rovinato un sacco di cose.
No, ve la consiglio, veramente veramente bella e piacevole. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi, come al solito, vi diamo appuntamento sulle nostre pagine social, in particolare la pagina Instagram, la pagina Facebook, il canale Telegram, dove pian piano vi rilasceremo un pochino di queste cose di cui abbiamo parlato oggi in puntata. Naturalmente lasciateci una recensione su Apple Podcast, seguiteci su Spotify, insomma lasciateci anche un piccolo commento su Cesare, qual è stato il vostro episodio preferito di questo straordinario personaggio, perché pensate che, insomma, tra i tanti motivi valga la pena di essere ricordato. Ci fa sempre
piacere.
Perché, insomma,
se non lo pensate, avete fatto tanti peccati nella vostra vita.
Esatto, esatto, esatto. Bene, allora è davvero tutto, noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.